Vi dicevo all'inizio che vorrei fermarmi questa sera nella meditazione che facciamo insieme su un aspetto che riguarda le nostre comunità attuali, come lo suggerisce la giornata del seminario della vocazione che noi celebriamo, verso la quale del resto convergono tutti i diversi elementi: il Vangelo della chiamata dei primi discepoli, come abbiamo visto, la ricorrenza della giornata della vocazione dell'oratorio, la colletta del seminario, eccetera. Ecco, tutti questi aspetti che mettono al centro una dimensione della vita cristiana, cioè il ministero ordinato, cioè il fatto che qualcuno tra noi, qualcuno tra i battezzati, viene scelto e viene ordinato a significare nella comunità il centro di riferimento, di guida. Sta a indicare appunto in qualche maniera il sorgere della Chiesa dall'atto di donazione di Gesù, il ministero eucaristico della parola che svolge il prete. E questo tema del prete riceve un particolare rilievo dalla venuta del Vescovo in visita pastorale nei prossimi giorni, sarà qui tra noi da mercoledì a domenica. Il Vescovo appunto è un cristiano. È un cristiano che è stato designato, è stato ordinato come vescovo, la parola vescovo vuol dire sentinella, è stato designato per vigilare su questa comunità, sulla fede, vigilare e custodire la fede di una chiesa, che è la chiesa di Bergamo, come successore degli apostoli e della loro testimonianza su Gesù. E attorno alla sua testimonianza, simbolicamente, sacramentalmente, ma anche realmente avviene così, attorno alla sua testimonianza si edifica la comunità cristiana di Bergamo, che vive grazie al suo ministero, a questa sua testimonianza che tiene viva, no? E che arriva fino a Redona attraverso i tre preti che sono qui e che sono parte del presbiterio di questo vescovo, che poi si collegano così le cose. Questo ministero permette a noi di vivere la grazia della fraternità, della parola, dell'Eucaristia qui a Redona. Permetterlo di fare esperienza di chiesa in questa parrocchia, appunto. Ma questo è il filo di questi avvenimenti. Il Vescovo viene, sapete, in visita, assumendo il linguaggio del pastore del gregge, no? Viene in visita al suo gregge, visita le sue comunità, riunisce i fedeli, lo sta facendo da 9 anni, sta visitando le più di 300 comunità che compongono la Chiesa di Bergamo, anche solo parrocchiali, perché ci sono altre comunità poi, no, religiose, ci sono comunità di laici associati, di movimenti cristiani, eccetera. Sta visitando in particolare le parrocchie, queste comunità della Chiesa di Bergamo, per che cosa? Per riunirle in un sinodo, in un concilio, in una specie di grande assemblea, di comunione e di discernimento. È un tipo di riunione che la Chiesa di Bergamo non fa più da 50 anni, l'ha fatto l'ultima volta nel 52, nel 1900, a metà del secolo scorso, l'ha fatto Bernareggi, l'ultimo sinodo. E potete immaginare come siano cambiate tutte le cose, è cambiato il nostro modo di vivere, è cambiato il nostro modo di essere chiesa. Basta pensare che il sinodo di allora fu condotto da un gruppetto di canonici in pratica, e canonisti per la verità, e da alcuni discorsi del vescovo, con l'esito di alcuni dettati giuridici. Oggi invece, vedete, è quasi una specie, è cambiata proprio molto anche la chiesa. Il sinodo si svolge come una specie di concilio che coinvolge tutte le comunità in una interrogazione di fondo sul volto che vogliamo dare alle nostre parrocchie, perché aiutino gli uomini di questo tempo a scoprire il Vangelo. Ecco. Quindi questo è un po', come si dice, il taglio che avviene in questi giorni. La nostra comunità passa il Vescovo e raccoglie i cammini delle comunità verso il sinodo. Ora, tra i temi sui quali il sinodo dovrà interrogarsi, ma io ho paura che non si interrogerà tanto su queste cose, perché le comunità sono troppo fiacche per avere il coraggio di queste domande, bisogna avere il coraggio di queste domande, ma il coraggio viene solo da una vivacità, da gente che sta chiedendosi, da gente che si sta interrogando, no? Invece noi siamo ancora nella fase di credere che la Chiesa sta per un'onda di forza che ha che la sospinge, può andare avanti quieto, ognuno può fare la sua pratica cristiana quieta, no? Ma tra i temi sui quali il sinodo dovrebbe interrogarsi è appunto quello che riguarda i preti. Il modo di fare i preti e anche il modo di ordinarli. Ordinare vuol dire comandare a uno di fare il prete, vuol dire anche quello, ordinare. Ordina il caffè, ordina un prete. La comunità ordina un prete, serve un prete. Come si fa? No. Cioè il problema di come individuare e scegliere dei cristiani che possano essere designati e ordinati come presbiteri. Come vedete è il problema della nostra giornata, la giornata delle vocazioni. Ma vi accennerò come la nostra maniera sbagliata di affrontarla è quella di preghiamo il Signore che mandi delle vocazioni. Chissà come, chissà chi, no. Preghiamo il Signore che mandi delle vocazioni. Noi non c'entriamo, no. Questo dei preti e delle vocazioni è un problema che sta interpellando le nostre chiese in maniera drammatica e di cui noi siamo poco consapevoli, per un verso perché per alcuni aspetti Bergamo ha ancora tanti preti e quindi ci sembra che a noi non ci tocchi. Si accorgono soltanto, le persone si accorgono solo quando gli tirano via il prete. Quando gli tirano via il prete alla parrocchietta, loro si scrivono al vescovo, vanno in curia e dicono noi vogliamo il prete. Si accorgono solo allora, no? Il problema invece è molto critico in tutta la Chiesa, da molti anni per la verità. Ma soprattutto perché è il sintomo decisivo della crisi, nel senso anche bello della parola. Il prete da noi è il passaggio indispensabile per il cambiamento, è il passaggio critico dei cambiamenti profondi del cristianesimo nella nostra società. Quindi la crisi del prete si manifesta nel progressivo impressionante calo del numero dei preti, che ormai ha una curva dal secolo scorso che è inesorabile, inutile star lì a dire su e giù. E d'altra parte, appunto, anche da noi il sistema di reclutamento è in difficoltà. Sembra che i ragazzi delle nostre famiglie non abbiano più la vocazione. Chissà come mai. Non vi siete chiesti come mai ci sono così poche vocazioni nelle nostre famiglie? No. O preghiamo perché il Signore le mandi. Ma la crisi si manifesta anche nella difficoltà a preparare dei preti adatti alle necessità pastorali. Perché con questo sistema di pregare il Signore che manda la vocazione e poi si presenta l'individuo come candidato, c'è il problema anche che arrivino della gente che non sono adattissima a fare sto lavoro qui oggi. Cioè il problema del caso frequente di chi si presenta con la sua vocazione a diventare prete, e questi risulta in realtà abbastanza eccentrica o particolare rispetto alle esigenze che sono poste dall'evangelizzazione oggi. Se noi stiamo lì con le mani in mano a aspettare che vengano quelli che hanno la vocazione, arrivano quelli che hanno voglia, e non è detto che siano i più adatti, o sbaglio. Si manifesta anche la crisi nella difficoltà di tenuta di molti preti che in questi anni anche da noi, anche tra noi hanno lasciato il ministero. Sappiamo, no? Anche la nostra comunità ha fatto le sue esperienze in questi campi. No, non dobbiamo essere ingenui. Questa crisi non può essere appunto considerata isolatamente come problema delle vocazioni, ma va vista come un sintomo di questioni più fondamentali. Per esempio, le questioni dell'evangelizzazione in società secolarizzate. Per esempio, la perdita di concezione della vita come chiamata, o la crisi della fede, semplicemente. Per esempio, la crisi dei modelli di Chiesa, la fine di cristianità e della tradizione, il diverso ruolo della Chiesa nella società, il ruolo difficile del prete oggi e la sua indeterminatezza, la rottura di trasmissione della fede nei giovani e nelle nuove generazioni, il prolungamento di un'adolescenza che rimanda gli impegni definitivi sempre più in là, i pochi figli che abbiamo, gli stili di vita nei quali viviamo, eccetera, eccetera. Ecco, di questa situazione complessa io vorrei fermarmi solo su un aspetto che può sembrare laterale, ma io lo vedo come un cambiamento che dobbiamo fare. Cioè, secondo me in questa situazione c'è una responsabilità della Chiesa, c'è una responsabilità delle nostre comunità. Cioè, la fragilità dell'immagine che la Chiesa dà di sé è chiaro che indebolisce la forza della sua chiamata. Cioè, mi pare che sotto qui non possiamo delegare a Dio che faccia nascere la vocazione. Qui ci vuole una Chiesa che è capace di chiamare. È una Chiesa che non è più capace di chiamare. Questo è il problema. È la qualità della Chiesa il problema delle vocazioni, mi pare. La crisi delle vocazioni manifesta una crisi della forza di chiamata che hanno le nostre comunità. È una nostra precisa responsabilità ecclesiale. Le nostre comunità sono troppo poco vive per attrarre, per convincere, per far seguire, appunto. E sono anche poco convinte delle possibilità che hanno di chiamare, che sono di più di quelle che noi crediamo. Perché continuiamo a pensare che le vocazioni le fa sorgere di notte il Signore come i funghi, chissà come. Per rendere comprensibile queste affermazioni, vi vorrei suggerire di considerare come abbiamo fatto a fare i preti nella storia. Vedrete che due o tre esempini di quelli chiariscono tanti discorsi. Possiamo chiederci quali sono stati nella storia i modelli della chiamata. Semplificando, vi dico tre modelli che hanno anche tre logiche diverse. Il primo modello, chi di voi conosce un po' la storia della Chiesa, l'epoca dei padri, sa che allora non è che si presentava uno a dire ho la vocazione. Era una comunità che aveva bisogno di un vescovo e diceva tu là nel quinto banco, guardate quello lì che è stato bravo a condurre la sua casa, la sua famiglia, il suo lavoro, facciamolo vescovo. Era una logica appunto di designazione. Ricordate tutti la storia di Sant'Agostino che non andava più neanche nelle città perché aveva paura di essere fatto vescovo, capito? Dove mancava un vescovo non andava mai, aveva una fifa tremenda. Ricordate Ambrogio a Milano, l'hanno tirato fuori dall'assemblea appunto, ed era un governatore. Una chiesa locale, il vescovo è la comunità. Per provvedere alle necessità pastorali di avere una guida competente, designano, scelgono un cristiano degno che si è mostrato capace, adatto a svolgere quel compito. Cioè l'iniziativa della vocazione della chiesa locale, del pastore e del popolo insieme. Come si fa a sapere se è la volontà di Dio? Te lo dico io come si fa a sapere. È la scelta fatta dalla chiesa e dal vescovo. Per i bisogni pastorali di questa comunità, in vista di una crescita della comunità. Questa è la logica della designazione. Se noi cominciassimo anche noi a guardarci in giro, ci sono tanti cristiani interessanti, dire tu potresti fare il vescovo di questa città, oppure comincia a fare il prete di quella comunità. Seconda logica, guardate come cambiano le cose. È la logica familiare e sociale. A partire dal IV secolo si afferma il principio di un'ascesa progressiva nei gradi dell'ordine. Si è stabilito l'ordine e c'è un accesso graduale. Non dico carriera, ma quasi, no? Si sale dai gradini. La creazione degli ordini minori permette di dividere le responsabilità dentro la comunità e introduce l'uso del reclutamento e della formazione già in giovani età. E allora i giovani destinati allo stato ecclesiastico o monacale vengono piazzati dalle famiglie nelle scuole monastiche o nelle scuole episcopali e lì si preparano a diventare monaci o preti, no? Questa logica familiare di piazzare dei figli in vista di una carriera monastica o ecclesiastica, che si salda poi nel Medioevo con la logica beneficiale. A un servizio, a un ministero è legato un possesso, è legato una rendita. E allora il discorso si salda, no? È una maniera anche di garantire che i beni restino nelle famiglie o nei gruppi sociali interessati. Allora, in questa logica, il ministero ecclesiastico è visto come una promozione, una carriera nel regime di cristianità, no? Terza logica. Però questa logica è chiaro che moltiplicava gli abusi, moltiplicava la gente senza vocazione, come si diceva, no? E allora i tempi moderni, problema dello scandalo del clero impreparato, del clero inadatto alle esigenze pastorali, Lutero, la Riforma, i tempi moderni hanno segnalato questo come un problema gravissimo, Concilio di Trento istituisce i seminari. Ma il criterio qual è? Il criterio non è di andare a cercare qualcuno di fargli fare il prete, il criterio è che ce n'è una marea che arrivano, il problema è di vagliare la vocazione, l'autenticità della vocazione. È il criterio della candidatura, sono i candidati. Si tratta di vedere se hanno la vocazione. E nascono i seminari col compito di formare e preparare i preti, ma soprattutto di discernere l'autenticità della vocazione. Custodire i semi di vocazione e poi discernere l'autenticità della vocazione. Questa logica privilegia il soggetto. È il soggetto che ha la vocazione e si candida al sacerdozio. Il suo desiderio, la sua attrattiva, il fatto che già da piccolo sta volentieri in chiesa, no? Cioè fare chierichetto, così diventa piccolo clero, un po' alla volta andiamo in seminario, diventa prete. Come vedete, in questa logica della candidatura, la chiesa e il vescovo hanno un ruolo totalmente secondario. Vengono in seconda battuta, solo a verificare e ratificare l'attitudine dei candidati. Io mi chiedo se la situazione nella quale stiamo vivendo non ci porta a riscoprire delle possibili logiche diverse, se non ci troviamo a doverci interrogare se dobbiamo fermarci ancora a questa logica della candidatura e quindi a dipendere dall'inclinazione, dal desiderio del soggetto, dalla vocazione del soggetto, o se la Chiesa non deve credere di più alla sua capacità di chiamare. Se la Chiesa non ha in sé, in virtù dello Spirito, in virtù del suo mistero profondo che la costituisce, se la Chiesa non ha in sé la potenza di rivelazione delle persone, di appellare, com'è la fede del resto. La fede è un appello a cui si risponde, no? Credete, convertitevi, credete. Se la Chiesa non ha questa capacità di far sorgere delle libertà umane, dal suo appello e dalla sua missione, smettendo anche di immaginare appunto che la vocazione è una questione di destino di sé, di realizzazione di sé, ma che è risposta a un'interpellazione, che abbiamo bisogno dell'altro che ci chiama per capire chi siamo, anche in questo caso. Se la Chiesa non deve ricordarsi ciò che essa anzitutto è ecclesia, da ecaleo, da chiamare, assemblea di un popolo chiamato, riunito in risposta a una chiamata. Questa è la Chiesa. E non devono essere soprattutto i preti così. In questo senso mi pare che la crisi provochi la Chiesa a riscoprire il suo dovere o il suo potere di chiamare, di non aspettare il proporsi spontaneo di un volontariato soggettivo di chi si sente di avere la vocazione, ma di prendere l'iniziativa della chiamata. Cioè noi dobbiamo probabilmente recuperare tutta una cultura della chiamata per affrontare seriamente questo. Certo, questo comporta tutta una serie di impostazioni diverse, certamente, perché riguarda tutti i ministeri dentro la Chiesa. La Chiesa soltanto quando sarà presa per il collo, che sta morendo, si chiederà: ma qui se non chiamiamo qualcuno si muore. Lo capirà solo così probabilmente. Noi siamo ancora alla mentalità della cicogna nella Chiesa. Questo recupero di una cultura della chiamata suppone molte cose tutt'altro che scontate. Per esempio, che si riscopra l'iniziativa della proposta, cioè il fatto che il Vangelo è anzitutto proposta, ma questo in tutte le direzioni, in tutti i sensi. E suppone che si riconosca la natura della fede come risposta a una chiamata. E poi questo suppone che ci siano comunità vive dove si assapora il Vangelo e la vita cristiana appare come una buona strada da percorrere anche per l'uomo d'oggi. Mi pare questa la via delle vocazioni, che ci siano comunità così vive che fanno sorgere al di dentro le disponibilità a servirle. Intanto stiamo un po' vigliaccamente seguendo altre logiche, beccando qualche vocazione da piccolo o qualche buon istinto di qualche giovane, no? La comunità se ne sta zitta a prendere i preti. Che venga rilanciata anche la figura, lo stile di vita del prete, che troppo spesso appare isolato, affaticato, confuso, diciamo poco imitabile. Appare uno che lavora come un asino e senza risultati, senza soddisfazioni. Poi molti preti appunto li si vedono in difficoltà, in chiara difficoltà, non sono dei modelli di umanità realizzata, no. Questo comporta che si curino dei luoghi formativi, seminari anzitutto, che sono pieni di problemi, come potete immaginare, aperti e coraggiosi. Si tratta, per attirare giovani al suo servizio, di ringiovanire la Chiesa, di renderla bella, che essa riesca in qualche maniera a far sentire la freschezza del Vangelo e a far alzare la testa a questi uomini smagati di queste società.